pregando il Salmo numero 4. Quando ti invoco, rispondimi, Dio mia giustizia, dalle angosce mi hai liberato, pietà di me, ascolta la mia preghiera. Per il suo fedele. Il Signore mi ascolta quando lo invoco. Offrite sacrifici di giustizia e confidate nel Signore. Hai messo più gioia nel mio cuore di quando abbondano vino e frumento.
In pace di corpo, Gesù di un momento vinto, tu solo, Signore, al sicuro andrai a morire.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Salmo è una preghiera della sera, la sera quando viene la notte, conclude il giorno, ecco, normalmente non si dorme molto bene, c'è bisogno di un po' di ansiolitici, un po' di cavo. Ecco, invece questo infatti si colpa e subito si addormenta e sta al sicuro e riposa. Perché? Ecco, questo senso di coricarsi in pace, di addormentarsi e di riposare al sicuro. Il sonno esige molta fiducia. Se hai qualche conto aperto non dormi. Ecco. E per sé il sonno è immagine anche della morte, dove uno non riesce ad addormentarsi, ha sempre dei conti aperti. Se l'uomo non accetta di dormire né di vegliare, perché se non dormi non stai sveglio. Non accetta di morire, ma neanche di vivere, perché se non accetti di morire non puoi vivere, perché sei immortale. Allora questo salmo indica quella fiducia che ti fa accettare la vita in qualunque circostanza. Ed è quanto vedremo questa sera nel Vangelo, la sera stessa in cui si concludono le parabole, vediamo che Gesù dorme sulla barca.
Siamo al capitolo 4 e leggeremo e commenteremo dal versetto 35 al versetto 41. Marco 4, 35-41. E dice loro in quello stesso giorno, fattasi sera, passiamo di là. E congedata la folla, prendono lui com'era nella barca, e altre barche erano con lui. E venne un turbine grande di vento, e le onde si scagliavano contro la barca, così che già si riempiva la barca. E lui era a poppa, dormendo sul cuscino. E lo svegliano e gli dicono: Maestro, non ti curi che periamo? E risvegliatosi sgridò il vento e disse al mare: Taci e chiudi la bocca. E cadde il vento e fu grande bonaccia. E disse loro: Perché siete così paurosi? Come non avete fede? E temettero di grande timore e dicevano l'un l'altro: Chi è mai costui che il vento e il mare lo ascolta?
Il brano è molto ricco di significati, cercheremo di coglierli. E prima di entrare in merito al brano vediamo il contesto. È il medesimo giorno in cui Gesù ha detto le parabole, ha detto la parola. Ecco, la parola fondamentale delle parabole è il mistero stesso della vita che viene dalla morte, del successo che viene dalle difficoltà, dal risultato che viene dalla fiducia, dalla grandezza che viene dalla piccolezza e dalla rivelazione che viene dal nascondimento. Praticamente Gesù ha rivelato ai discepoli il criterio della fede nel regno di Dio, che viene attraverso le difficoltà, le lotte, il nascondimento, le fatiche, addirittura attraverso la morte. Ora, la parola è ciò che ci porta alla fede, e dopo la fede segue il battesimo, che vuol dire andare a fondo, battezzare. Ora, in questo giorno c'è la prova, si è capito la parola, stanno andando a fondo sulla barca. Gesù ha spiegato tutto il giorno le parabole, i discepoli sembra che abbiano capito bene perché in disparte gli spiegava tutti, e adesso c'è l'esame pratico sulle parabole. Le parabole gliele ha spiegate, le hanno capite. E adesso come le vivranno quando capita la situazione della tempesta? Un conto è aver capito le cose, un conto quanto ti scontri con la realtà raccontata, che hai già capito. Hai capito quel che Gesù ha detto? Ora si trovano davanti alle difficoltà che Gesù ha detto. Come reagiscono? Reagiscono in due modi opposti. Gesù dorme tranquillo. E loro sono angustiati e hanno paura. Gesù ha fede, ha fiducia, si abbandona a questa realtà, sicuro di risvegliarsi. I discepoli invece sono in preda all'angoscia, quindi sono due modi diversi di prendere la stessa realtà. Gesù la prende con fiducia, con serenità e ci dorme su. I discepoli la prendono con paura, con angoscia, con timore. Eppure è la stessa situazione, uguale per tutti, che sono sulla stessa barca, hanno le stesse difficoltà. È l'esame in fondo della nostra vita, abbiamo tutti le stesse difficoltà, come vedremo descritto in questo brano. Cosa fa la fede e cosa fa la mancanza di fede?
Riprendiamo al versetto 35. E dice loro: in quello stesso giorno, fattasi sera, passiamo di là.
Quel giorno in cui si sono dette le parabole è il giorno della nostra vita, il fondo della nostra vita è un giorno. È arrivata la sera, passiamo tutti di là. E l'uomo è cosciente che deve passare di là. Tutte le sue paure sono in questo passare di là. Cioè, che senso ha la vita, la nostra attraversata, se passiamo di là? Se viene la sera. Per tutti viene la sera. La sera è il luogo della difficoltà, del buio, il luogo del riposo, cioè non agisci, è il luogo della morte. È il luogo in cui vai di là. E l'uomo è l'unico animale cosciente di andare di là. La parola stessa umano deriva da umano. Sottoterra, che l'uomo è cosciente che deve andare là. Anche l'animale ci va, tutti ci va, l'uomo lo sa. E da qui tutte le sue paure e le sue angosce. E tutti i suoi tentativi di salvarsi, che sono anche giusti, e totalmente inutili, perché dalla morte non si salva. Allora qual è il problema? Il problema è come vivi il cammino che ti porta all'altra vita. Che tra l'altro l'altra riva non si sta male, vedremo, è la riva dove si vince il mare, dove si vince la morte, sarà il capitolo successivo. E questa scena è una scena del battesimo, ci sono gli elementi del battesimo, la parola, la fede, il mare, l'acqua e l'andare a fondo. Ecco, per tutti viene, finisce il giorno e tutti passiamo di là.
E congedata la folla, prendono lui, come era, nella barca, e altre barche erano con lui.
Se voi notate, il racconto è molto bello, anche letterariamente molto suggestiva. C'è il tema: la sera andiamo di là, e poi Gesù che è preso nella barca, e altre barche erano con lui, anche tutte le barche sono chiamate a andare di là. E prendono Gesù com'era, e com'era Gesù, che potevano prenderlo come non era. È strano, no, questa specificazione, prendono Gesù così com'era nella barca, perché sottolinea così com'era, poteva prenderlo diversamente. E com'è Gesù? L'abbiamo visto nelle parabole che ha raccontato nel giorno stesso. Gesù è uno che ha difficoltà, come tutti noi, che ha insuccesso, che si trova davanti al fallimento, che si trova davanti al riscoltimento, all'insignificanza, alla piccolezza, che si trova anche lui con la notte, con il successo appunto, come tutti noi, come lui, come noi. Però è con noi nella nostra barca. È interessante, no? Con noi c'è lui, e lui com'è? È come noi. Cosa significa che è con noi e che è come noi? Vuol dire che ha tutte le nostre stesse difficoltà, il che vuol dire che le stesse difficoltà che abbiamo noi si possono vivere in un modo o in un altro. Perché se lui fosse diverso da noi, allora diremmo, ma lui. Se lui non fosse con noi, ma lui non ha provato queste difficoltà. Invece il fatto che lui sia sulla stessa barca, con le stesse difficoltà, così com'è, cioè come noi, questo fa sì che allora possiamo anche noi vivere le difficoltà come lui.
E potremmo parafrasare così questo versetto, almeno la seconda parte, che prendono lui com'era, loro com'erano, però erano con lui. Allora, ci sono due comportamenti diversi, però il passaggio dall'uno all'altro e la conversione, potremmo dire, dall'uno all'altro avviene perché erano con lui. Erano loro, come sappiamo, che erano discepoli, ma erano con lui.
Adesso in un versetto vedremo la descrizione della traversata.
Versetto 37. E venne un turbine grande di vento e le onde si scagliavano contro la barca, così che già si riempiva la barca.
Ecco, immaginate la scena, siamo di sera, il buio non è simpatico, soprattutto se uno è fuori al largo, soprattutto se c'è tempesta. Di sera, di notte, c'è un turbine, sei in barca. La barca è un pezzettino di legno che ti tiene sospeso nel vuoto tra il cielo e l'abisso. È la cifra dell'esistenza umana, che è nel buio, che è tra due abissi, uno sopra e uno sotto. Quello sopra ti scaglia sotto, il turbine, e quello sotto ti risucchia, e sei nel buio. Anzi, non solo ti risucchia, ma le onde arrivano dentro e riempiono la barca, quasi ti vuoi sentire. Il mare è presentato come un mostro che vuole mordere la sua preda e prenderla. È il simbolo della morte, che sta qua, che ti prende nella notte, ti travolge. È la descrizione della situazione umana. L'alto è ostile, Dio chi l'ha mai visto? Un grande vento, un turbine. Le onde, il basso sì, il su, e tu stai tirata giù. Detto in parole molto semplici, qual è la condizione umana? Facciamo acqua fino a quando abbiamo giù. E non c'è cielo che tenga, anche quello ti butta giù. Sembra che Dio non ci sia, e tutto è buio, dov'è la vita? Dov'è la salvezza? E tutti passiamo per questa, tutti passiamo di là, tutti passiamo per questa notte, tutti passiamo per queste difficoltà e nessuno le vive bene, cioè nessuno può vivere bene queste cose, eppure ce le abbiamo tutte. Non so se è abbastanza chiaro. Sì.
Abbiamo un'esperienza dell'acqua o del vento, del cielo o della terra, anche così molto bella, molto pacificante. E poi c'è anche questa, allora si tratta di vedere ma quale sarà il modo vero e giusto di valutare questa cosa che sta sopra e che sta sotto di noi. ci attira per la morte o è qualcos'altro? Qui sembrerebbe che la realtà, anche se qualche volta si gode esteticamente o nel riposo, è invece molto minacciosa.
Ecco, come vedete è raffigurata in modo molto semplice ma preciso la minaccia tipica di ogni vivente, cioè è l'unica malattia mortale è la vita, il resto c'è niente. E l'uomo lo sa, fin da principio. E non c'è cielo che tenga, non c'è speranza che sia efficace da vincere questa situazione. Quando uno ti dice io ti salverò dalla morte, vuol dire che ti vuole imbrogliare, vuol solo i soldi. Sono mortale, nessuno mi salva dalla morte. Se per caso mi fa un miracolo, pensa te, cioè, mi prolunga la via, devo morire ancora, quindi non è gran miracolo. È il problema radicale dell'uomo, per il quale non c'è risposta, se non giustamente l'angoscia dei discepoli oppure l'atteggiamento di Cristo. Vediamo i tre atteggiamenti davanti a questa realtà che è identica.
E lui era poco dormendo sul cuscino e lo svegliano e gli dicono: maestro, non ti curi che periamo?
Ecco, interessante, lui non è sulla riva tranquillo, non è su un'altra barca inaffondabile, non è su un sottomarino atomico, e dicono sulla stessa barca, per di più a poppa, che è la prima parte che va sotto. Lui cosa fa? Dorme tranquillo sul cuscino. Addirittura c'è il cuscino. È proprio come se fosse a letto. Cioè lui in questa realtà dorme tranquillo, come un bimbo svezzato in braccio a sua madre, così l'anima mia, la mia vita. Cioè lui in questa situazione vive il perfetto abbandono, la perfetta fiducia. In questa situazione, che è situazione di morte, il problema dell'uomo è avere davanti alla morte la fiducia o la paura. Se hai paura, vivi nella paura tutta la vita, ti fai male tutta la vita. Se hai fiducia, vivi tranquillo e non tranquillo. Perché non hai paura di quel momento. Quel momento dormi. Dormire vuol dire morire, è chiaro che moriremo. Però è un punto morire tranquilli, sapendo che il mio dormire, il mio morire è un sonno, e dal sonno c'è il risveglio. Cioè il mio morire è la comunione con Dio che è la vita, e risvegliarmi è vita nuova. Allora dormo tranquillo. Il mio morire è andare nell'abbraccio di Dio, allora accetto anche il mio limite, se il mio limite è la comunione con Dio. Allora per me il mio limite non è la paura, l'angoscia mortale da cui salvarmi, è il punto d'arrivo della vita. E allora vivo bene tutta la vita e alla fine addormento tranquillo sul cuscino. Cioè è sdrammatizzata, e la morte c'è perché siamo mortali, ma non è più quello che domina con la sua paura, il Dio che domina l'assoluto. L'assoluto è il Dio della vita, al quale ti abbandoni, è il padre della vita. E allora vivi tranquillo, e anche la morte è quel passaggio che accetta. Quindi è interessante che Gesù è sulla stessa barca ed è il primo ad andare a fondo, è il primo che dorme, dormire vuol dire morire. Non è che lui si salva, accetta di dormire. Il fatto che lui dorma, cioè il fatto che lui muoia con noi sulla barca, è questa la nostra salvezza. Vuol dire che si può accettare la realtà di dormire, la realtà della sera, la realtà delle difficoltà, la realtà anche dell'andare a fondo in modo diverso. Non siamo soli neanche lì, siamo con lui. Quindi non è più un morire, una separazione dalla vita, è un dormire, è l'essere con lui.
Sono molte, diciamo, interpretazioni, eresie che sono sorte nel tempo, che non hanno superato diciamo, questo versetto, cioè hanno detto sì, o che Gesù è morto in un modo, cioè ha solo fatto finta, oppure che non è morto del tutto, ma proprio per l'incapacità di accettare questo punto, ecco, che lui è lì tranquillo nella tempesta, non perché è da un'altra parte tutto tranquillo. Cioè tutti questi tentativi di spiegare in altro modo era la impossibilità, la difficoltà a capire come Dio ci può salvare dalla morte attraverso la morte di Gesù, ma è proprio questo il punto, questo è lo snodo.
E i discepoli in questa situazione invece lo svegliano e gli dicono: maestro, non ti cura che noi periamo? Come non ti curi che noi periamo? E lì al posto, è il primo a perire, se è per questo. E come si cura di noi? Si cura stando con noi anche lì. Se lui non si curasse di noi stando lì, siccome noi lì ci arriviamo, saremmo incurabili. Invece anche lì siamo con lui e lui è con noi. E con noi attualmente. Cioè vivendo la stessa situazione in modo diverso. Dando a noi la possibilità di vivere con fiducia la nostra vita e la nostra morte, così possiamo vivere bene. E noi viviamo governati dalla paura della morte e nell'angoscia per tutta la vita. E come vedete, le parabole le ha appena raccontate, questa è la prova se hanno capito le parabole, cioè davanti alle difficoltà reagiscono giustamente, e davanti alle difficoltà che sono le mie paure. Fino a quando uno mi spiega la lezione che non bisogna aver paura delle difficoltà, perché l'ho letto con bel racconto di De Mello che la paura bussò alla mia porta, andai a aprire e c'era nessuno. Finché leggo il racconto ci credo, prova a sentir bussare la tua porta alle 2 di notte se sei da solo in montagna, nella foresta, poi muori dalla paura e nessuno ha bussato, ma tu muori dalla paura. E muori realmente anche se c'è nessuno. Quindi un conto è sentire e aver capito il racconto, è un conto viverlo. Così noi abbiamo capito le cose, però davanti alle difficoltà le paure escono. Ed è impossibile che non escono perché ci sono. Ma è proprio questo uscire dalle paure che un po' alla volta devono tradursi in fede. Non ti curi che noi periamo, anche se ne cura è venuto a posto. Però è interessante come si cura di noi. Non è che si cura di noi salvandoci con la bacchetta magica, togliendoci dalla realtà. Perché non è vero, la realtà è quella che è. E si cura di noi vivendo quella stessa realtà con la fiducia del figlio. Vivendo quella realtà con amore. Vivendo quella realtà come comunione col padre, con il fratello. E questa è la cura che ha. Che è molto più semplice, non è come l'idolo che è di legno, sta sempre a galla, no, no. Va fino a fondo dell'esperienza umana, andare a fondo è proprio battezzarsi. E se il Signore non arrivasse fino nelle profondità delle nostre paure, delle nostre esperienze negative, noi cosa faremmo dato che arriviamo in quelle esperienze negative? Saremmo soli. Non ci sarebbe soluzione, invece il fatto che lui sia lì, questa è la sicurezza.
Al versetto 39, e risvegliatosi, sgridò il vento e disse al mare: taci e chiudi la bocca. E cadde il vento e fu grande bonaccia.
E fu Gesù dorme e si risveglia. Sono le parole tecniche per la morte e la resurrezione. E quando Gesù morirà ci sarà grande tempesta per i discepoli, oltre che per lui. Quando lui poi si sveglierà e risorgerà, capiterà una cosa nuova, che Gesù sgriderà il vento. La parola sgridare viene usata nel Vangelo di Marco contro i demoni, per gli esorcismi. Il vento è lo spirito tra cui si vive. Ecco, viene sgridato il vento. Viene sdemonizzata la vita. La vita poi è Dio, noi avevamo un'immagine del vento, del cielo, di Dio cattiva, di Dio che giudice, che è il nostro limite, lui è la vita, noi siamo mortali, no? Quando Gesù muore e risorge, viene sdemonizzata la nostra immagine di Dio. Dio non è quello che sta lì e noi stiamo qui. Dio non è più, cioè Dio è quello che sta qui, che dà la vita per noi, che è comunque con noi, che muore con noi e ci dà la vita e risorge, si sveglia. Ed è proprio la morte e la risurrezione di Gesù che sdemonizza l'aria, cioè il cielo, cioè Dio. Ci dà una nuova immagine di Dio. E quindi tace il mare. Il mare è il simbolo della morte. Se Dio è diverso, non è più l'antagonista della vita umana, ma è colui che dà la vita per me, allora non ho più paura del mare, della morte. Anche lui è morto, è entrato lì per darmi la vita. Taci, chiudi la bocca. In realtà in noi parla sempre la paura. È la prima bocca che dice qualcosa davanti a una situazione, è la paura. Cosa sarà? Ecco, dopo che il Signore ha dormito e si è svegliato, che è morto e risorto, non c'è più paura. Perché so che la mia morte è comunione con lui e pienezza di vita. Allora tanto comincia a vivere bene la vita, senza avere più paura della morte. Perché la paura della morte mi rende chiuso in me stesso, triste, egoista, incapace di comunicare, incapace di vivere. E cadde il vento, e fu grande bonanza. È interessante, prima cade il vento, cioè cambia il cielo, quindi cambia l'abisso, cambi l'immagine di Dio, cambi l'immagine di vita e di morte. Perché se Dio è colui che mi ama infinitamente, lui che è la vita, e muore con me, per me, allora non ho paura della morte. È il luogo dove mi dona la vita. Cambia il cielo e cambia il mare. Allora non sono più sospeso nel nulla, da un cielo ostile infinito e un abisso ostile che mi inghiotte. Sotto c'è Dio che mi ama, sotto c'è Dio che mi accoglie e mi ama. Per questo posso dormire. Non sono abbandonato nel nulla, sono in lui.
Versetto 40, e disse loro: perché siete paurosi così? Come non avete fede?
E Gesù ha sempre il potere di fare domande che noi diremmo stupide, no? Perché siete paurosi così? Ma scusa, io sono pauroso così. Voi non aver paura. È naturale aver paura. Vuole che confessiamo questa paura naturale. Noi abbiamo paura davanti a queste cose. E lui dice, non c'è perché. Oppure c'è un perché, e perché non avete fede. La fede è il contrario della paura. Per cui noi possiamo vivere la stessa realtà o nella paura, del limite, del negativo, delle burrasche. E normalmente la nostra vita è tutta la previsione delle nostre paure che poi presto o tardi realizziamo. Quando le hai e diventa sempre di più, allora tanto vale realizzarle in anticipo, almeno poi dopo le hai fatte. Qui sei tranquillo. Ecco, per cui il male noi lo facciamo sempre per paura. Ma per sé non è necessario. Se tu hai fiducia, il male non c'è più. Hai fiducia nel bene, hai fiducia nel Signore. Addirittura in Luca domanda, dov'è la vostra fede? E la mia fede deve venire fuori proprio in queste paure. Davanti a difficoltà piccole basta poca fede, davanti alle grosse difficoltà ce ne vuole di più. E la fede è proprio questa fiducia, perché lui ha dormito e si è svegliato. Se lui non avesse dormito e non si fosse svegliato, se non fosse morto e risorto, non potrebbe credere. Ed è importante che abbia dormito prima, cioè che abbia affrontato questa situazione, perché dice, non posso aver fede in uno che non ha sperimentato la situazione, che sta fuori, no, sta dentro, è con me in acqua. Però anche se è con me in acqua uno che non sa nuotare, mi dà poca fiducia, mi si attacca, mi annega anche a me. Uno che si è anche svegliato, ha dormito e si è svegliato, cioè, è anche uscito. Se il fatto che lui sia morto e risorto, e questo è il motivo della fede, che è stato dentro con me fino in fondo e ne è uscito, per fino a fuori anche a me. Allora la mia fede è fondata, perché in questa stessa situazione c'è lui che ha sfondato anche per me, e io sono con lui, e lui con me.
Quindi è molto importante che Gesù sia venuto con noi fino a questo punto, altrimenti le nostre paure resterebbero. E ogni altra soluzione non farebbe che spostare sempre più in là, ecco, questo reso dei conti, e quindi resteremo sempre in pericolo di cadere in questa angoscia. Come non avete fede dopo quello che è successo?
Credo sarebbe utile allora un pochino provare a vedere come noi mediamente viviamo delle nostre paure, anzi moriamo e le realizziamo, e come proprio lì è il luogo della fede. Abbiamo letto le parabole della semina, che si semina sul terreno sassoso, dove la parola non attecchisce, sul terreno con le spine, dove è soffocata. Ecco, vediamo che in noi questa parola, questa fede, questa fiducia che pur c'è, è subito contraddetta dalle difficoltà, subito soffocata. Va bene? Per ora è così. Però lui in realtà è lì con noi. Il seme è seminato e produce frutto, e il frutto sarà la nostra fede, cioè affrontare come lui la vita e la morte a poppa, tranquilli, sotto scena. Pensavo un pochino anche quanto è utile prendere coscienza anche durante il giorno, quando noi viviamo delle nostre paure, ci accorgiamo che istintivamente molte volte al giorno ci assalgono terrori, paure, inquietudini, non sappiamo qualche volta neanche perché, e cominciamo a seguire quelle. Se poi ti prendono alle 3 di notte e stai sveglio fino alle 5, no, sono le ore delle paure, e poi ti dire perché. Provare a vedere cosa c'è sotto. Ecco, c'è sotto la difficoltà di accettare il nostro limite, di accettare le difficoltà, di accettare la vita, di accettare la morte, perché si ha paura. Ecco, provare a vivere lì da fede. Lì c'è il Signore, come il grano, il seme che è sottoterra e muore, porta frutto. Lì è presente il Signore, quindi non aver paura. Vivi lì da fede, non altrove. Non è che la mia fede è quella che vivo in chiesa.
E credo che è proprio il fatto di fare come discepoli, perché loro almeno sono andati a svegliarlo. Qualche volta noi non andiamo neanche a svegliarlo, pensiamo che siamo talmente isolati in questa paura che non ne veniamo fuori. Voglio dire che qualche volta, più che una paura di un pericolo ben definito, è questa specie di sentirci così come sospesi nel vuoto, no? Cosa sono qui a fare? E allora credo che sì, per lì qualcuno andare a svegliare, come hanno fatto i discepoli, è proprio il superare questo senso di smarrimento, di isolamento, di come essere nel nulla. Quindi è molto importante, cioè, sentirsi dentro questo quadro, che possiamo dire è il regno di Dio, è l'amore di Dio per noi. Per qualche volta il senso di vuoto è come chi guarda il campo, sa che è seminato però non vede venire su niente, allora sembra che ci sia il nulla, no? Il deserto. Concludiamo l'ultimo versetto, versetto 41. Temettero di grande timore e dicevano l'un l'altro: chi è mai costui che e il vento e il mare lo ascolta?
Prima avevano semplicemente paura del mare e del cielo, ora temettero di grande timore. Ma questa non è paura, è un'altra cosa. C'è un timore che scaccia ogni paura. E così è il timore di Dio. Temere Dio vuol dire tener conto che Dio è Dio, non il mare. Ma Dio l'Onnipotente è te, che è Dio. Quindi se tu hai il timore di Dio, tieni conto della forza di Dio, allora non hai più paura del resto. Temere per un gran timore. Si dicevano: chi è mai costui? È la domanda fondamentale del Vangelo di Marco: chi è? E non si dice mai chi è, fino alla fine. Si dice quel che fa. E cosa fa? Ordina al vento e al mare, e questi lo ascoltano. La vita e la morte, tutto lo ascolta, anche le tempeste. E tu lo ascolti? No. Interessante, no? Quello che addirittura è ascoltato dal vento e dal mare, da tutti gli elementi, e come mai non lo ascolta? Ascolti le tue paure, che sono le tue tempeste. E perché non ascolti lui, che ha il potere di calmare realmente il mare e il cielo e gli abissi? Ecco, come vedete, questo brano è una prova battesimale, ecco, del battesimo, dell'andare a fondo. Ecco, se ti fidi, accetta pure tutta la realtà con tutte le sue profondità, con le sue tenebre. Non aver paura. C'è lui proprio. Lui che dorme si sveglia. Lui che fa tacere il vento e il mare. Quindi non aver paura di nessuna notte, di nessuna traversata, di nessun abisso, di nessun turbine, di nessun vento. La situazione è molto seria, il turbine, il vento, le onde, il mare, la notte. Voi vedete, sono gli ingredienti negativi dell'esistenza umana. In questi lui è lì, che dorme e si sveglia, che fa grande bonanza e che è ascoltato da tutti questi elementi. Aspetta solo una cosa, che orecchie per ascoltare ascolti, cioè che lo ascolti a me. E allora si fa grande bonanza in me, è la bonanza della fede, che mi fa vivere con tranquillità la realtà, perché in realtà le grandi tempeste sono le mie paure. Sono queste le tempeste più tremende, che tutte le altre sono più semplici. La realtà non è mai così paurosa come le paure. La realtà ha sempre un rimedio. Invece le nostre paure sono infinite. Eppure lui ha il potere di calmare anche. E lui stesso le ha trovate, stando lì sulla barca, nella stessa situazione, stando con noi, proverà lui stesso paura, angoscia, terrore, no? E però vive quello con noi, si sveglia. Ecco, come vedete, è un brano misterioso, nel quale i discepoli fanno l'esame se hanno capito bene le parabole. Le avevano ascoltate per tutto il giorno, ma quando si trovano nella difficoltà anche loro non le capiscono. Però è proprio questo il senso delle parabole, che ci sono queste difficoltà che io non capisco, che se le capisci non sarebbero neanche difficoltà. Però una volta che le vedo le capisco e dico: ah, è in queste difficoltà che sono chiamato a vivere la fede. La fede è proprio il calmarsi di queste tempeste, giorno dopo giorno. Come vedete, è un tema pasquale, no? Che ci introduce nella fede della Pasqua, cioè del Signore che dorme e si sveglia, e nel fondamento stesso della fede cristiana, che è la nostra capacità di affrontare la vita sapendo che siamo destinati alla risurrezione. Possiamo ora sostare qui, poi rivediamo il testo e cosa ci ha suggerito.
anche della bonaccia, quasi la paura della fece. Qualche volta forse troviamo una situazione di serenità, di calma, no? In cui sono placate queste onde, questo vento, e allora ci viene come un sussulto, appunto, come una specie di recriminazione, diciamo, ma non sarò un po' fuori dalla realtà, diciamo, come non mi illudo forse con tutto quello che succede, che è una tentazione ancora più subdola della paura di botto, così che ci può venire, no? Penso che bisogna mettere nel conto anche questo, come che non credere che questo sia un eccesso di ottimismo, sia uno sbaglio. Se effettivamente questa serenità viene dall'accettare questo Gesù che dorme lì e di passare attraverso le tempeste con questa calma, allora dobbiamo respingere questa paura della bonaccia come un pericolo, come una tentazione.
Vediamo un po' cosa ha suscitato questo brano di introduzione. Più chiaro e tranquillo.
Personalmente mi è piaciuto molto così come era, perché è così anche per me così come sono. E poi il fatto proprio del avere paura non sono le cose, le critiche sono dall'esterno, ma sono per me, le mie di me. E l'unica cosa da fare è proprio quando è la meno, no? Anche quando vengo vinto del giorno, no? È quello di dire, vabbè, se tu sei una cassa, dipende, a un certo punto dipende. Sempre mi viene messo una frase di una sola distrazione, perché là in casa, dove niente, ti fa chiudere gli occhi, ti fa sognare tutte le paure che hai. Perché poi si imparano in modo di dire, e non vedo di più, anche.
Notate questo brano in fondo fa un miracolo. Il miracolo non è quello di calmare il mare si calma, ha fatto un po' di tempo. È quello di calmare quelle tempeste che noi, questo è il vero miracolo, è il miracolo della fede. Che i venti del mare lo obbediscono, quella è roba da niente, dopo lo obbedisci. E questo è il vero miracolo. Che cioè io ascolto la parola e quindi ho fiducia. E quindi il luogo delle mie paure, delle mie tempeste, diventa il luogo della fiducia, del cammino, dell'andata del cammino, fino all'altra parte. E tra l'altro non ho insistito, ma in questo brano ci sono le esperienze fondamentali dell'uomo proprio. La notte, il buio, l'essere sospesi nel vuoto, minacciati dall'alto, dal basso, il nulla che ti avvolge, io stesso dormo e assente, c'è buio, gli altri senti solo il grido che fa ancora più paura, per cui non c'è neanche il minimo aiuto, cioè proprio molto suggestiva come elementi che rappresenta davvero questi sistemi. E il vero miracolo è che queste paure vengono calmate dalla parola. Ho fiducia nella sua parola. Perché? Quella parola lui per primo l'ha vissuto dormendo, svegliandosi, cioè morendo e risorgendo, stando così com'era nella mia stessa barca con me. Interessante che Gesù che dorme sembra proprio non ti prendi cura di noi, noi feriamo, sembra che lui non ne freghi niente, che noi andiamo a fuori, come gli può, e via porta. Non aver paura di avere. Dov'è la vostra fede? È qui che avete messo la fede, non l'altro, ma dove ce l'abbiamo tutti? Quando c'è il mare tranquillo, sei lì al sole bevendo la Coca-Cola, non occorre gran fede, tova liscia. È lì che è il luogo della fede. E tutti ci troviamo in quella situazione. E viene un po' alla volta, ecco. Ma la prima cosa è che deve uscire questa paura che c'è e riconoscerla davanti a lui e chiedere il dono della fede. Poi cosa consiste la fede? Va, non consiste nel non avere paura, perché solo l'incosciente non ha paura. consiste però in un'altra cosa, che io ho paura di infinite cose, ma in fondo per te devo credere a quello che ci sia il Signore, credo di più al Signore, quelle mie paure sono capaci di questo su. Cioè non è che voglio non averle, se no se aspetti non averle non è più finita. Non è che io far finta di non averle, c'è qualcos'altro, c'è. Sembra più ragionevole aver fiducia nella sua parola che nelle mie paure. È già un primo livello abbastanza sufficiente. Per cui sulle mie paure anche si riduce, so che c'è poco. Ce l'abbiamo tutti. So che è fondato il mio riderci su, perché lui è con me sulla barca che dorme e si sveglia. E so che è naturale avere queste paure. So che queste paure sono frutto del peccato, del male che invece della sfiducia. E mi porto anche come conseguenza del peccato questa sfiducia, avendo fiducia in questa sfiducia. Cioè, proprio qui dico che credo di più alla tua parola che alle mie paure. Credo che un livello di fede simile è concesso a tutti. Cioè di dire, dammi almeno la fede di aver più fede nella tua parola che nelle mie convinzioni. E poi ci si accorge che un po' alla volta avviene anche una bonaccia per il grazie di Dio. Le paure ci sono, ma poi non ti condizionano, poi un po' alla volta anche compaiono. Ma la prima cosa è che non ti condizionano, la prima cosa è che ci sia. Perché ci potrebbero essere, noi le camuffiamo bene. Invece è bene che escano, come qui escono. Poi la seconda è che non ti condizioni, la terza poi è anche che scompaiono, questo è grande problema. Questo è un po' la volta. Ed è direi il miracolo della fede. Anzi, può essere addirittura una cosa, no? Che la difficoltà sveglia la fede. Cioè, credevo di aver fede, fino a quando non c'era difficoltà. La difficoltà vedo che tutto crolla, che io sto crollando, allora si sveglia la fede più profonda, sveglio lui. Che è lì. Probabilmente la fede che dorme, che viene svegliata dalla difficoltà.
Io ho fatto il riferimento della barca di notte, in questi proprio comportamento da adesso, quando mi è capitato tutto il mio libro di notte, thank you.
ed è giusto averlo, anche prima di uscire dai campi. Però è vero, e questa paura per sé ce l'abbiamo radicale sul senso della vita. Cioè, quella sensazione che qualcuno può aver sperimentato in barca di notte, ecco, è ciò che tutti sperimentiamo nella nostra vita in altro modo. Proprio che diventa quell'angoscia profonda di cui uno è cosciente o meno, e se non lo è normalmente può essere anche peggio, no? Che ci condiziona e detta le nostre azioni. Ed è lì che si deve fare la bonaccia della vita. Cioè, credo a Dio, la sua promessa, non ha le mie paure. Mentre del male è giusto aver paura e rispetto, così è giusto avere il timore di Dio e se tengo conto della sua promessa, dei suoi doni. E questo diventa la stabilità della mia vita. È il dono della fede, che è il più grande dono che possa esistere. Dico che è un dono che Dio fa a tutti, e però il dono ce l'ha chi lo vuole, perché Dio lo fa a tutti, ma se uno non lo vuole fa sempre. Se non può dare un dono a chi non lo vuole. Per cui è il dono da chiedere. Ed è il dono che dà senso alla vita, cioè alla fonda. Se no nella vita viviamo e realizziamo le nostre paure, che non è vero. Notate che ci sono altre barche, poi scompaiono, comunque erano con lui anche quelle, cioè vuol dire, non può essere che su una barca, che non può starci su lui, ma c'è anche tutte le altre barche che sono insieme, cioè tutti facciamo la stessa storia.
Se la barca simbolizza la Chiesa, potrebbe anche significare che tante altre chiese seguono lo stesso destino.
Tutta l'umanità. E lui è lì su quella barca, ma è lì per tutte le altre, perché la bonaccia e la tempesta c'è per tutti. Però credo il potere di svegliarlo lì con te sulla barca è interessante. Cioè il sapere che è lì e che lo puoi svegliare è davvero qualcosa di bello. Che serve poi anche tutte le altre barche. C'è il potere della fede, che vuol dire svegliare la vita, svegliare la fiducia, non avere paura delle proprie paure, e giova a tutta l'umanità. Ed è ciò di cui tutti abbiamo bisogno. Altrimenti quella sensazione oscura che qualcuno può aver provato in barca di notte è la sensazione precisa che ogni uomo ha davanti all'esistenza. Di più costante, non è un momento. È interessante questo silenzio di Dio, perché lui dorme, no? Ed è vero che lui dorme. Se lui non dormisse, dormire vuol dire morire. Vuol dire che lì noi saremmo totalmente soli, invece no, lui c'è già. Che paura hai? E si sveglia proprio da lì. E questa è la radice della fede, che lui dorme e si sveglia dal sonno. Se lui non dormisse, siccome io dormirò e ho paura di dormire, di morire, allora la mia fede non arriva fin dentro la morte, fin dentro la radice delle paure. E poi lui da lì si sveglia, quindi si esce forte da questo sonno. È interessante, dove sembra che lui non risponda, in realtà è dalla risposta più profonda. Se supponete, io ho chiesto il miracolo della guarigione dal tumore e invece è morto di tumore. Nessuno morirà scoppiando di salute, di qualcosa moriremo tutti. il giorno che farà qual è? È quello di dormire con fiducia, per svegliarsi. Perché uno potrebbe vivere con ansia tutta la vita e vivere infinite vite con angoscia, è meglio non vivere. Invece il problema non è il miracolo di cambiare la situazione, il miracolo è cambiare il modo di vivere la realtà. Vivo la realtà qualunque sia con fiducia, e questo è il prodigio. Quindi Dio interviene anche quando non interviene, dando quel che chiediamo, o darci qualcosa di più. Vedete, dopo le parabole, questa è un po' la parabola della nostra vita, è una parabola in atto, dove subiamo queste difficoltà che erano raccontate nelle parabole, ora le vediamo nella realtà, ed è lì che proviamo la nostra fede, direi, giorno dopo giorno un po', ecco. Penso che questo brano ci possa introdurre molto bene anche nel tema della Pasqua, come vedete, no? Che porta il tema pasquale del Signore sulla nostra barca, condivide la nostra vita, va a fondo, dorme, si sveglia e ci fa il grande dono della calma pasquale, e chiediamo insieme al Signore questo dono per tutti noi.